Siamo in capitolo 5 stasera. Io vorrei leggere i primi due versetti e poi preghiamo. Proverbi 5, 1 e 2. Figlio mio, fai attenzione alla mia sapienza. Porgi l'orecchio al mio intendimento affinché tu custodisca la riflessione e le tue labbra ritengano la conoscenza. Preghiamo. Padre, siamo grati di essere qua, studiare la tua parola insieme. Signore, vogliamo essere maturi, credenti che credono in te, che camminano con te. E quindi aiutaci, Signore, di mettere in pratica, Signore, quello che tu hai per noi stasera. Fai che noi possiamo ascoltarti. Signore, parlaci, vogliamo essere più come te. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, capitolo 5 parla principalmente riguardo la tentazione sessuale. La tentazione sessuale. Io ho diviso così. I primi due versetti, come abbiamo letto, sono l'introduzione classica, no? Lui chiede il suo figlio di fare attenzione. Solomone chiede il suo figlio. Poi versetto 3 a 6... lui avverta il suo figlio riguardo questa tentazione, no? Poi, versetto 7 a 14, lui spiega le conseguenze di questo peccato se cadi, no? Se tu scegli di camminare nella via del peccato, allora pagherai queste conseguenze. Poi, versetto 15 a 19, lui spiega il giusto contesto per il rapporto intimo. Versetto 15 a 19. Poi, alla fine, 20 a 23, lui spiega che una volta, cioè, tutti noi dobbiamo rispondere a Dio per le nostre vite. Quindi, questo è, diciamo, il capitolo. Versetto 1 a 2, abbiamo appena letto, lui chiede attenzione a suo figlio. Lui dice, guarda, sono tuo padre, io ti amo. Vuoi che tu cammini con il Signore, no? Che tu vivi una vita benedetta. Perché? Perché ci saranno diverse tentazioni. E uno che è molto forte per un ragazzo giovane, cioè quello sessuale, no? Mi ricordo, non so se eravate come me quando ero piccolo, però quando avevo 5-6 anni, mio papà era il mio supereroe, no? Eravate come me? Mio padre, no? Mamma mia. Poi è arrivato 14, 15, 16 anni, lui non sapeva niente, io ero, no? Sapevo tutto e quindi non ho ascoltato lui per niente. Poi arrivi 22, forse 25, adesso papà, magari lui sa qualcosina, no? Sì, magari lui aveva ragione in quello, no? Poi, adesso faccio 30 anni a novembre, sì, ormai sono vecchio. Però adesso che ho Noah, capisco che lui veramente era un personaggio, no? Che lui mi voleva bene, che lui mi amava, che lui voleva istruirmi nelle cose, nelle vie giuste, e io vedo questo cuore qua in Solomone, no? Lui sta parlando a suo figlio dicendo, figlio mio, fai attenzione, impari da me, perché io ho vissuto un po' di anni in più di te e voglio che tu cammini nella via giusta. Quindi, anche noi, genitori, io voglio avere questo cuore per Noah, no? E penso che tutti noi vogliamo avere questo cuore per i nostri figli, però affinché i nostri figli camminino con il Signore, facciamo questo, no? Poi, versetto 3 a 6, leggiamo insieme. Poiché le labbra delle donne adultere stilano miele e la sua bocca è più morbida d'olio, ma la sua fine è amara come l'assenzio, tagliente come una spada a due tagli, i suoi piedi scendono alla morte e i suoi passi portano direttamente allo Sheol. Essa non cammina sul sentiero della vita, ma tu non dai peso alla cosa. Le sue vie sono erranti, ma tu non ti rendi conto. Quindi adesso arrivano le tentazioni per lui. Lui, come un figlio maschio, lui, un padre, dice: fai attenzione alla donna adultera. Questo può essere, ma magari per una mamma che vuole avere sua figlia, questo può essere un uomo, no? Adultero. Per noi, in questo contesto, possiamo dire anche per noi la pornografia, no? Che è molto facile adesso, con tutti i telefoni, no? Che è pronto lì, è la tentazione forte adesso per la nostra generazione, no? Che è molto facile adesso a scoprire la pornografia. Quindi lui avverte il suo figlio dicendo: guarda, ci saranno le donne non buone, diciamo, no? Non bravi. E vogliono, cosa? Portarti nella via della morte. E come fanno? Con la bellezza, no? Con la bellezza e cosa? Lui dice, versetto 3, le donne adultere stilano, le sue labbra stilano miele, con le parole, no? Poi, la sua bocca è morbida dell'olio. Quindi, miele, antico Israele, quello è le cose più dolce a quel tempo, no? E olio è le cose più morbide, no? Più gradevole, diciamo, piacevole. Quindi, lui dice, prestati attenzione, perché arriverà una donna, magari altre donne anche, che vogliono attirarti in questa via della morte con le parole. E io ho notato, no? Mi piace questo, ho trovato questa citazione che dice: tante volte il peccato di adulteria comincia con le parole. Comincia con le parole, no? Perché ragionate un po' con me. Magari sei sposato, magari litighi un po' con tua moglie e lei dice sempre: mamma mia, lasci sempre i tuoi vestiti sporchi per terra, perché non portati, no? E poi magari c'è un problema con i tuoi figli o tuo figlio e poi magari litigate, cosa fate? Però arriva questa donna che è sempre a incoraggiarti: ah, mamma mia, sei così bravo, no? Sei bello. Sei molto bravo come un papà, no? E poi tu dici: mamma mia, è molto più dolce rispetto alla mia moglie. Quando arrivo a casa che sono stanco, ho lavorato tutto il giorno, lei mi sempre mi dire le parole, invece questa donna qua, lei mi sempre incoraggia, no? E poi magari adesso, nel nostro contesto, cominci a scrivere qualche messaggini, no? Ah, tu come stai? Come va il lavoro? E poi ragioni: no, ma sì, è solo, dai, solo qualche massaggini, dai, una volta a settimana, non è niente. Poi comincia un po' 2-3 volte a settimana, poi ogni giorno, poi cominciate a parlare riguardo alle cose un po' più. È così che comincia, no? Perché quando uno è sposato e sei contento, no? È tutto quello che tu desideravi, no? Usato con la moglie della... Tu non pensi mai che tra 5, 10, 20 anni che commetterai un peccato così, no? Però piano piano arriva quel tempo che magari ci sono delle circostanze difficili, la vita è un po' stancante, i figli che sono un po' duri, e poi arriva questa tentazione. E lì, quando noi dobbiamo essere forti, no? Nella parola. E lì, quando dobbiamo essere pieni dello Spirito Santo, camminando nelle vie giuste, perché arriverà questo momento di tentazione per ognuno di noi. Magari tu non sei sposato stasera, però c'è questa tentazione anche per te, perché il Signore chiamaci a vivere una vita santa, no? Di camminare nelle sue vie. E ci sono le tentazioni anche per voi che non sono sposati stasera. Quindi anche voi dovete essere attenti per queste cose. Lui dice, versetto 4 però, ma la sua fine è amara. Quindi, come un padre che sa un po' quelle cose, no? Lui dice, Ma tu, figlio mio, devi pensare a lungo termine. Perché nel momento, nell'inizio, tutto dolce, tutto, oh mamma mia, lei mi veramente capisce, no? Però, lungo termine, la fine, quando la famiglia è distrutta, cos'è? Amarezza, no? La sua fine è amara. E poi doloroso anche, perché tagliante come una spada a due tagli. Quindi, un papà saggio che ama suo figlio, lui dice, figlio mio, pensa a lungo termine, no? Pensi a lungo termine, perché alla fine, quando viene scoperto queste cose, ci sarà amarezza, ci sarà dolore, ci saranno anche altre cose. Versetto 5, i suoi piedi scendono alla morte e i suoi passi portano direttamente dove? Lo Sheol, esatto, l'inverno, no? Alla morte. Quindi non pensa solo nell'inizio, quando tutto è facile, quando tutto è piacevole, quando tutto è, sì, passione, no? Pensate a lungo termine, no? Perché alla fine non solo è amarezza, non solo è dolore, però c'è anche la morte. Quindi la saggezza è cosa? Versetto 1 e 2, lui chiede a suo figlio di avere la saggezza, sapienza, intendimento. Che cos'è la saggezza? Io ho sentito così una volta. La saggezza è l'applicazione della sapienza. L'applicazione della sapienza. Cioè, tu puoi sapere tante riguardo un argomento, no? Magari per me, io so tanto riguardo la mia macchina. So che ha 5 posti, so che ha 6 marce, so che va abbastanza veloce, so che diesel, no? So che so tante cose riguardo la mia macchina. Però non ho la saggezza, l'applicazione, se magari il motore non funziona, no, non posso fare niente perché non ho la saggezza o la sapienza per aggiustare. Quindi lui dice, figlio mio, magari tu non sai adesso le conseguenze, però devi avere la saggezza pensando a lungo termine che queste cose non va bene per te, che ci saranno le conseguenze grave. Perché? Versetto 6. Essa non cammina sul sentiero della vita. Lei non pensa a lungo termine. Lei non sta camminando con il Signore. Quindi, per voi giovani, voi dovete cercare una persona che cosa? Cammina con il Signore, no? Perché ci sono due vie. Una via che porti alla cosa? Alla vita. E una via che porti alla morte. E questo qua, lei cammina sul sentiero della morte, non della vita. Quindi, se tu vai insieme a lei, dove vai? Direttamente a Sheol, giusto? Direttamente alla morte, amarezza. Quindi lui dice, pensati a lungo termine. Poi, andando avanti, adesso leggiamo 7 a 14. Perciò ora, figli miei, ascoltatemi e non allontanatevi dalla parola della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via e non avvicinarti alla porta della sua casa, per non dare altri il tuo vigore e i tuoi anni a uno senza pietà, perché gli stranieri non si saziano dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa di uno straniero, e tu non gemma quando verrà la fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati. E deve dire, come mai che ho odiato l'ammaestramento, il mio cuore ha disprezzato la correzione. Non ho ascoltato la voce di quello che mi ammaestravano e non ho prestato l'orecchio a quelli che mi insegnavano. Mi sono trovato quasi nel male totale, in mezzo alla folla e all'assemblea. Quindi, adesso lui parla un po' riguardo alle conseguenze, no? Se tu cadi, se tu scegli adulterio, se tu scegli il peccato sessuale, allora queste cose saranno le conseguenze. La prima cosa che vogliamo notare, in versetto 9, lui dice: le altri, tu darai ad altri il tuo vigore. Alcune traduzioni dicono onore, vigore barra onore, e poi i tuoi anni hai uno senza pietà. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando commetti questo peccato, no? La prima cosa è che va via la tua testimonianza. Se tu sei un cristiano, subito, no? Tu non hai più una testimonianza, no? Loro dicono, ma sì, ma tu devi essere santo, invece, no, ha fatto quello. Quindi va via la tua testimonianza come cristiano. Non vuol dire che non sei ancora salvato, non sto dicendo questo, però dicendo gli altri, specialmente i non credenti, cosa pensano? Ma questo qua è uguale al mondo, no? Uguale a noi. Quindi va via il tuo onore, no? Pensa una papà che fa così, no? Con una donna, che sceglie una donna, no, non tua moglie. I tuoi figli, cosa dicono adesso? Papà, lui non ha ancora onore, io non rispetto lui, no? Tante volte, quando ascoltavo Craig, no? La sua testimonianza è un po' così, no? Che papà ha lasciato sua mamma. Lui aveva ancora rispetto per suo papà dopo che lui ha commesso questo? Assolutamente no. Quindi perdi onore tra i tuoi figli, marito, moglie, tante persone che sono vicine a te. E poi perdi anche i tuoi anni, no? Il peccato ci vuole tanto tempo, no? Tu pensa alla vita di Davide, no? Il papà di Salomone, che ha preso un sacco di tempo guardando Bathsheba, poi ha dovuto di pensare adesso come faccio, poi ha fatto il suo peccato, poi dopo con Uriah cosa doveva fare? Pianificare adesso che devo uccidere questo uomo, suo marito, cosa faccio? Poi dopo che lui fa quello, poi viene il profeta Natania, e poi Nathan, come si dice? E poi lui dice, sì, quindi doveva ravvedersi, e quindi è stato anni, no? Che doveva pagare per il suo peccato che ha commesso. Quindi Salomone dice, io ho imparato tanto con mio papà, no? Ho visto mio papà, e figlio mio, non vuoi fare quello, no? Non fai questo, perché rovini la tua vita. Quindi, questo. Poi, andando avanti, versetto 12, questo è dopo, no? Dopo gli anni, dopo che viene scoperto che lui ha commesso questo peccato, lui dice questo, no? Dopo che ha fatto questo. Come mai che ho odiato l'ammaestramento e il mio cuore ha disprezzato la correzione? Vedete il rimpianto? C'è tanto, tanto rimpianto quando commetti questo, no? Pensando di nuovo a lungo termine, no? Nel momento, nella passione, tutto sì, piacevole, mamma mia, però dopo c'è tanto rimpianto. Quindi, per noi, adesso che stiamo ascoltando, noi dobbiamo non disprezzare, dobbiamo apprezzare, no? Questo. Perché Salomone sta dicendo la parola della vita qua per noi, no? Se noi vogliamo camminare nella benedizione del Signore, cosa dobbiamo fare? Ascoltiamo, no? Ascoltiamo queste parole. Avvertiamo questa tentazione. Così non arriviamo in questo. Versetto 13. Non ho ascoltato la voce di quelli che mi hanno ammestravano e non ho prestato l'orecchio a quelli che mi insegnavano. Mi sono trovato quasi nel male totale, in mezzo alla folla e all'assemblea. Io penso tanto che quando uno comincia o inizia con questo, no? Con questo peccato, in quel momento tu non pensi mai che vieni scoperto, no? Ah, ma sì, verrà sempre nascosto, nessuno lo saprà, no? Invece, il Signore, Lui porterà sempre la luce nelle cose. E quindi, affinché non troviamo in questa situazione, non ci troviamo in questa situazione, avvertiamo, no? Perché arriverà un momento in cui verrà scoperto queste cose, è molto vergognoso, no? Quindi, questa è la conseguenza. Adesso, andando avanti, vogliamo guardare il giusto contesto per un rapporto intimo per noi come credenti, no? Versetto 15 a 19. Bevi l'acqua della tua cisterna e acqua corrente del tuo pozzo. Dovrebbero le tue fonti spargersi al di fuori come ruscelli di acqua per le strade, siano per te solo e per gli stranieri insieme a te, e non per gli stranieri insieme a te. Sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù, cerva amabile e gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfano in ogni tempo, sia continuamente rapito nel suo amore. Quindi il giusto contesto per noi come credenti è il matrimonio. Il matrimonio. Lui dice qua, bevi acqua della tua cisterna. Cosa vuol dire? Se sei sposato, no? Tu hai il diritto di godere tuo marito, tua moglie, no? Lui dice, versetto 16, dovrebbero le tue fonti spargersi al di fuori, no? È così, no? Quando tu cominci a guardare diverse donne, no? Poi un lato va così, un lato va così, e poi tu hai un sacco di acqua che va fuori, però alla fine non hai niente acqua, no? Sei vuoto. Siano per te, versetto 17, per te solo e per gli stranieri, non per gli stranieri insieme a te. Quindi, per voi che non siete sposati, aspettate per questo, no? Aspettate per la persona giusta, no? Per le persone che sta camminando nelle vie del Signore. Perché? Perché tu avrai una vita benedetta dal Signore, no? Quando scegli quella persona giusta che sta camminando con il Signore, avrai tante benedizioni. E questo è quello che la Bibbia insegna, no? Nel Vecchio Testamento, in Genesi, vedi Abramo che aveva un sacco di mogli, no? È andata bene per lui? No. Poi Giacobbe, è andata bene per Giacobbe che aveva tante concubine anche? No. Tante mal di testa, no? Invece, per uno che sceglie, ok, adesso voglio essere fedele alla mia moglie, mio marito, no? E voglio camminare con lei. Ci saranno sicuramente le difficoltà, circostanze difficili. Non sarà tutto facile, però sarai benedetto dal Signore perché è biblico, no? Quello che tu stai facendo, no? Tu stai camminando nelle vie del Signore e sarai benedetto. Notate in versetto 18, lui dice cosa? Sia benedetta le tue fonte e rallegrati. Quindi, cosa vuol dire? Tu devi scegliere, no? Tu devi scegliere di rallegrare, no, nel tuo matrimonio. Tante volte, no? Magari pensiamo, ma no, non ho amore per lei come avevo, no? All'inizio. Perché non hai scelto di amarla, no? Tu devi scegliere, noi dobbiamo scegliere amare ogni giorno, no? Mi alzo, ok, adesso voglio essere più come Gesù, voglio essere un cristiano genuino, quindi cosa faccio? Muoio il vecchio Adam e vivo per Cristo. Lavare i piatti, faccio anche, io non sono bravo al bucato, si dice? Sì, non sono molto bravo perché abito tutte, no? Un po' più, adesso con le lavatrici è troppo tecnologia per me, io solo normale, butto lì tutto insieme. Invece Abigail piace più divise, quindi devo imparare ancora come fa. Adesso è più complicato adesso con Noah, perché lui ha tutte le piccole anche. Quindi, comunque, magari prendo aspirapolvere e passo, no? O adesso ho imparato tanto, se il bimbo si sveglia prima di lei, prendo Noah, cambiamo i pannolini, facciamo un giro qua in chiesa e ho guadagnato 5 punti per il giorno, no? Quindi sono già proprio, oh yeah, ok. Quindi quello là è facile, no? Prendo il bimbo e ho già 5 punti in tasca, quindi se sbaglio magari perdo, adesso ho 3, però comunque non sono un rosso, no? Quindi ancora va bene. E così, no? Noi dobbiamo scegliere di amare anche. È una scelta, no? E mi piace tanto il versetto 19 alla fine, sia continuamente rapito nel suo amore. Questa è la mia preghiera per il nostro matrimonio, no? E questa è la mia preghiera anche per voi che siete sposati, no? Che noi possiamo essere continuamente rapito nell'amore che abbiamo gli uni per gli altri, no? Che possiamo avere i rapporti sani, no? E poi, non so, magari è solo nel mio contesto, però in chiesa è un po' difficile, no, alcune volte, perché pensiamo la parola sesso, no, un po' sporco. Invece vediamo che questo è Salomone parlando a suo figlio e lui è abbastanza esplicito. Ok, sì, quello. Quindi è giusto, no, che noi come genitori parliamo su questo argomento, no, su queste cose ai nostri figli, perché se noi non diciamo niente, se noi non parliamo con i nostri figli, loro scopriranno dove? A scuola. Adesso con tutti i bambini che, i bambini che hanno i telefoni in tasca, ci sono tante porcherie. Quindi noi come genitori dobbiamo parlare ai nostri figli riguardo queste cose, perché è molto importante che noi sappiamo che il sesso non è, è creato da Dio, no? È una cosa che Lui ha creato per noi di godere nel giusto contesto. Quindi noi dobbiamo parlare ai nostri figli così. E poi un'altra cosa che dobbiamo imparare, che il sesso è piacevole, no? Fisicamente. Però non è solo lì che basta, no? C'è anche una cosa che sia, che sentino più vicino, no? Tua moglie, tuo marito, quando goditi questo insieme, no? È una cosa speciale, no? Per ognuno di noi che siamo sposati. Quindi è una cosa che possiamo godere insieme, sapendo che il Signore ha creato per noi. Poi, alla fine, versetto 20 a 23, lui va avanti dicendo: perché mai, figlio mio, invagarti di una donna adultera e abbracciare il seno di uno straniero, poiché le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi dell'Eterno, ed egli strutturerà tutti i suoi sentieri. L'empio è preso nelle sue stesse iniquità e trattenuto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione e perirà per la grandezza della sua follia. Quindi lui finisce questo capitolo, questo argomento, parlando di nuovo di cosa? Lungo termine, no? Lui dice: un giorno, figlio mio, tu sarai davanti al Signore e devi rispondere come hai vissuto questa vita. Tu hai una responsabilità adesso, perché ti ho detto devi camminare così, e quindi tu devi camminare nelle vie del Signore. E se no, pagherai le conseguenze, perché il Signore vede ogni cosa che fai, no? Allora, per concludere, questo è molto severo, no? Questo, cioè, non severo, però è molto chiaro quello che dobbiamo fare. Però magari uno è venuto stasera dicendo: ma Adam, io voglio fare così, però la mia vita, passato prima di Gesù, non ho fatto così, no? non ho seguito il Signore, adesso cosa faccio? Sono pieno di vergogna, ho tante cose da confessare al Signore, cosa faccio, no? Voglio camminare con il Signore, però questo peso, no, che porto, cosa faccio? Girate con me nel Nuovo Testamento, in 1 Giovanni, capitolo 1. Primo Giovanni capitolo 1 versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, se tu sei venuto stasera e tu hai tanto nella tua vita che è un peso per te, io vi incoraggio di confessare al Signore, no? Peccato. Perché la Bibbia dice cose, che Lui è fedele e giusto di cosa? Di perdonarci di tutti i peccati, no? Tutti, passato, presente, futuro. E anche, cosa? Purificarci. Quindi, se tu hai questo vergogno, questo peso, voglio incoraggiarti che il Signore è buono di purificarci, di purificarti, no? Di camminare insieme con te. Lui non è, dice, lui non è in cielo e dice, no, ma questo qua è troppo sporco per me, no, no, no. No, Lui ti ama. Lui vuole camminare con te, aiutarti, no? L'ultimo versetto, poi concludiamo. Romani capitolo 8. Romani 8, versetto 1. E vi sto leggendo queste, perché questi versetti per me sono molto personali, no? Io ho vissuto una vita piena di pornografia e cose brutte, no? Prima di conoscere Cristo. E quindi per me, quando ho scoperto il Vangelo, il perdono di Gesù, cioè, quando ho letto questo è proprio cambiato nella mia vita, no? Perché ho detto, mamma mia, posso camminare con il Signore senza di vergogna? Perché Lui vuole aiutarmi in queste cose. Lui non mi ha lasciato, no? Senza di una mano, senza di un aiuto. Quindi, per me questi versetti sono preziosi, no? E spero che sono anche per voi. Ora dunque, versetto 1. Non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Se tu desideri stasera di camminare con il Signore, essere più santo, di essere più come Gesù, no? Io voglio essere più come Gesù domani, settimana prossima, l'anno prossimo, non come il vecchio Adam, no? Quindi, noi sappiamo che Lui vuole camminare con noi, Lui è pronto di perdonarci e Lui ha mostrato la via. Ha dimostrato la via per noi.